Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Forte il pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città. Chi cammina sopra i corpi, violenta le culture, cancella i ricordi. Forte il braccio che alzerà la bandiera rossa della libertà. Come chi combatte sui monti con le scarpe rotte quando fischia il vento. Come Oreste, Cesar Sandino, José Martí e Camillo Torres. Come chi combatte col cuore la causa dei poveri contro l'oppressore. Come Steven Bindo Cimin, la comandante Clelia, Samora Marcel. Come il Che Farabundo Martí, figli della stessa rabbia.
Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radiazione.info. Oggi, che è sabato 27 maggio 2017 dopo Cristo, sono le 15 e 11 minuti primi e cominciamo, come al solito, le tre non precise, con la rabbia del sabato sera. Ciao nonno!
Ma oggi io sono invece preciso.
Esatto, dal momento che siamo in ritardo noi, tu riesci a essere puntuale.
Guarda te, finalmente avete capito come funziona.
Ma visto che tu è da un po' che appunto non arrivi a inizio puntata, ti ricordi cosa facciamo noi dopo aver messo la sigla?
Barricate degli 0.000.
Bravissimo. Dopo la nostra controsigla, vabbè, ovviamente oggi si parla delle grandi potenze mondiali, delle sette grandi potenze mondiali, che non a caso sono sette.
Di quelle che si credono le sette potenze mondiali, perché,
sì, perché
c'è l'Italia.
Russia e Cina non ci sono, e già non si capisce come ci possa essere l'Italia e non la Russia e la Cina.
L'India e Brasile?
L'India e Brasile non ci sono.
Sudafrica?
Non c'è neanche lei. Però la vera domanda che ci stiamo facendo tutti quanti, o almeno io mi sto facendo, è: ma Trump porterà le istanze del Vaticano al G7?
Certo.
Oh, meno male che anche tu la pensi come me, perché anche secondo me, guarda che Francesco comunque è un maneggione, ha avuto a che fare con Yankee molto più cazzuto di lui, sa come trattarli.
No, di questo sono sicuro. Quello che non vorrei passare per complottista, però, perché nei giorni,
cioè che ci siamo,
nei giorni del G7, sì? La stampa di regime, come al solito, ha cercato di pompare la notizia e far sembrare questi discorsi molto belli.
Guarda, secondo me,
semplici.
Adesso ve la ritwittiamo, perché la foto di Gentiloni al G7 è emblematica del ruolo del nostro paese in questa kermesse. Cioè, guarda che bello. No? Adesso, seguiteci su Twitter, dove tra l'altro ci potete anche scrivere se volete, perché vi giro questa fantastica foto adesso. Va bene, quindi dicevi?
Perché in queste ultime 3 settimane sono comparsi molti articoli che riguardavano il fatto che non esiste il punto G.
Ma secondo te?
Gatta cicova.
Esatto, gatta cicova. Ma tu, che sei anche un po' un sordido, diciamo.
Sì.
Cosa ne pensi di questo? È una leggenda? Non è una leggenda?
Allora,
è scienza? È metascienza? È filosofia? Cos'è?
Bisognerebbe chiederlo alla ministra della sanità, perché di scienza se ne intende un sacco.
C'è anche chi dice che se non c'è più il punto G sia colpa dei vaccini.
Esatto. Non solo.
Bisognerebbe sfatare o confermare questo mito.
No, devo dire che negli articoli che ho letto con interesse si sosteneva che è stato inventato per gratificare il maschio.
Ah sì?
Sì. Una leggenda inventata per una leggenda metropolitana inventata per gratificare il maschio.
Ma scusami, tipo Babbo Natale per fare contenti i bambini, c'è il punto G.
Per fare contenti i maschietti, etero.
Hai capito? Potrebbe essere anche quello. E quindi forse questo G7...
Esatto, deriva da lì ed è sfatato il mito, non esistono più loro.
Loro non esistono più.
Come non esiste più il punto G.
Esatto, però nonostante non esistano più e nonostante non siano effettivamente le 7 potenze mondiali, stanno comunque, sono riusciti nell'impresa non difficile ma neanche così facile di stare sulle palle praticamente al mondo intero. Infatti c'è un sacco di gente che a Taormina c'è andata e sicuramente non per dirgli bravi. Adesso ci collegheremo tra qualche minuto con la manifestazione, che adesso è ancora in fase di concentramento. Tra l'altro c'è anche una manifestazione, vedo su Twitter, a Bologna quest'oggi per corteo sull'accoglienza e insomma contro il sistema di stoccaggio profughi che è in vigore in Italia in questo momento, un po' da contrattare alla manifestazione, o almeno alla parte istituzionale della manifestazione della settimana scorsa a Milano, che noi abbiamo comunque seguito, dando meno spazio a quella che ha lo sport, perché noi siamo degli sportivi, si sa, finché c'è da guardarlo. Però in realtà su Twitter non vedo niente di Taormina, eh? Ah no, eccoli qua. Si stanno radunando ai giardini Naxos, c'è anche la diretta video offerta dal local team. C'è un po' di gente, ovviamente ci sono i Cobos, ci sono i Nomuos, che alle grandi potenze mondiali e i loro giochi di guerra
qualcosa hanno da dire.
Qualcosa avrebbero anche da dire, giustamente. E tra poco qui in diretta sentiremo le voci di inviati, pensate qua signori, inviati di radiazione scesi appositamente a Taormina per farcire testimoni. Quindi probabilmente 90 su 100, io l'ho sentito qualche minuto fa, non si sentiva
un tubo,
quindi probabilmente si saranno imbucati nel primo bar che trovavano, come purtroppo fanno la maggior parte dei nostri inviati.
Come siamo abituati oramai a subire questo affronto, ogni volta che cerchiamo di mandarli da qualche parte a seguire una manifestazione, o sono a farsi il panino dal paninaro all'angolo,
esatto.
O si sono persi direttamente a birre qualche bar prima di arrivare al concentramento.
E allora direi che mettiamo una canzone e poi ci colleghiamo subito con la manifestazione contro il G7 di Taormina.
Freedom, item, meet him, where's your freedom? This one needs a brand new freedom. Weed and the key, weed and the key them to life. Let's beat them, weed them smartphones, don't beat them.
Torniamo allora in diretta quando sono le 15 e 24 minuti primi. L'abbiamo detto prima della pausa musicale, come rabbia del sabato sera ci siamo impegnati per questa manifestazione del G7, abbiamo inviato addirittura dei reporter d'assalto a Taormina, che adesso salutiamo. Ciao.
Ciao, ciao a tutti.
Ci senti?
Ti sento bene.
Oh, perfetto, noi sentiamo anche te. Allora, adesso siete al concentramento, giusto?
Sì.
Beh, ci puoi dire un po', beh, sia i numeri sia un po' come è composta questa giornata di lotta di oggi contro il G7?
Certo, niente, siamo qui al concentramento, un corteo che si svolge in un clima di alta tensione, un clima ad hoc creato negli ultimi giorni, tutta una serie di provocazioni, intimidazioni ai danni di attivisti o di gruppi che avrebbero partecipato a questa manifestazione. Banalmente si diceva anche prima, megafoni, che tutti quelli che siamo qui in questa in questo concentramento, saremo diverse centinaia di persone, tutti sono stati più volte identificati nella giornata di oggi, con tutta una serie di checkpoint all'uscita del casello, come in tutti i vari concentramenti da dove partivano i pullman, perquisizioni, intimidazioni, anche in alcuni casi in cui si è cercato ad esempio di sequestrare striscioni, bandiere, con ogni scusa. Diversi pullman sono stati fermati per diverse ore, ad esempio quelli da Napoli o anche da varie parti della Sicilia, da stamattina appunto che sostengono le notizie di pullman fermati per ore, tutti identificati, perquisizioni a telecamera, tutto registrato, insomma.
Ma è successo un po' come già abbiamo visto a Roma e poi in realtà anche in altre grandi manifestazioni, mi viene in mente, vabbè, l'ultima quella di Roma, ma l'abbiamo visto anche a Milano, l'abbiamo visto a Napoli. Ci sono stati dei compagni che sono stati fermati preventivamente in modo da non fargli neanche raggiungere il concentramento, bene o male si è riusciti ad arrivare tutti ai giardini Naxos.
Sì, il corteo partirà con un po' di ritardo, doveva partire alle 3:30, ma si è deciso di aspettare finché l'ultimo attivista non riuscirà a raggiungere la piazza. Ci sono ancora pullman che sono in fermo e quindi appunto il corteo partirà quando arriveranno tutti. Comunque la composizione è molto eterogenea, soprattutto molto giovane, ci sono diversi gruppi, non solo da tutta la Sicilia, i comitati Nomus, i comitati delle varie città, ma soprattutto gruppi giovanili, studenteschi o meno, che insomma dalla Sicilia ma anche da altre città, a Napoli, da Roma, sono scesi a questo appuntamento. Tra l'altro qui anche banalmente la città è appunto l'assetto securitario che si è creato è appunto in pieno clima la stigmatizzazione, insomma, sono gli elicotteri che girano da più o meno 2 ore qua sopra. Si leggeva dai giornali che tra Taormina e i giardini, il paese appena prima dove si svolgerà il corteo, ci sono più di 10.000 uomini impiegati, tutte le forze coordinate, dai militari alla finanza, polizia locale, quello che c'è.
Sì, e un po' sullo stile dell'ultima manifestazione lanciata in risposta all'incontro europeo a Roma, all'incontro dei leader europei a Roma.
Esatto.
Dove di fatto hanno messo in campo una potenza militare tale anche da intimidire, cioè proprio con la volontà di intimidire chi era sceso in piazza quella giornata. Poi, diciamo che la situazione può essere simile in questo caso.
Certo, ovviamente molto più grande, insomma, se qua la situazione è questa, qui appunto nei pressi di Taormina, negli ultimi giorni intere città sono state tenute sotto scacco da una militarizzazione molto pesante, per dire a Catania, a causa delle visite delle first lady, delle mogli e dei mariti dei grandi del G7, sono stati per giorni intere zone di Catania bloccate, sia residenti che ai turisti, a tutto, interi. Si leggeva un comunicato di alcuni lavoratori comunali che sono stati insomma lasciati a casa per ferie forzate a causa di delle visite delle first lady, in cui ovviamente interi palazzi, interi musei venivano chiusi completamente blindati dalle forze dell'ordine. E questo è il clima insomma che ha portato insomma questa giornata.
E abbiamo visto anche le immagini che girano su internet con bandiere dei Nomuos, bandiere dei Cobas. Quali sono i contenuti che, almeno dalla tua impressione, sono più presenti in questa giornata?
In questa giornata sicuramente una forte denuncia alla guerra, a quello che poi verrà discusso, stanno discutendo ormai da 2 giorni, appunto i grandi della terra. Appunto tutti uniti, se non nelle politiche economiche di cui comunque discuteranno, sicuramente molto uniti sulle politiche anti-immigrazione e antiterrorismo, che ovviamente sono tutte da leggere insomma in chiave appunto di sempre un maggiore interventismo, sempre una maggiore presenza in tutti quei paesi, in tutti quei posti dove già i nostri militari e i militari oltreoceano della NATO sono presenti. Quindi sicuramente una forte denuncia alla guerra, una forte denuncia alla militarizzazione dei luoghi, delle città, dei territori, appunto la componente Nomus è molto forte, che più volte ribadisce anche negli striscioni, nelle bandiere, nei cartelli c'è scritto che non è assolutamente una battaglia territoriale, è una battaglia contro la guerra, proprio perché da lì, da, grazie a quelle antenne, insomma, la NATO manda i suoi droni, manda i suoi aerei a fare la guerra, a bombardare, a causare morti. E ovviamente anche il discorso lavorativo è presente, basti pensare che, come già all'Expo si era visto 2 anni fa, diverse persone che già dovevano, sono già state prese per lavorare, insomma, intorno al summit, insomma, intorno a questo G7, sono state lasciate a casa in maniera completamente arbitraria a causa di precedenti, a causa di una serie di investigazioni che hanno portato a con ogni scusa allontanare persone da punti cantieri e la città di Taormina.
Sì, vabbè, e io ti... Beh, intanto secondo me possiamo anche salutarci, ti ringrazio di questo aggiornamento che ci hai fatto, tanto per cominciare, prima che parte la manifestazione, che ricordiamo partirà quando a tutti i compagni sarà data la possibilità di raggiungere il concentramento, quindi noi intanto ci salutiamo qua con questo primo resoconto, con questa prima corrispondenza, poi magari quando il corteo parte mandaci un messaggio, facciamo un secondo collegamento.
Certo, comunque, ci sentiremo.
Alla fine non vi paghiamo per essere lì, quindi è giusto che ci facciate da corrispondenti fino alla fine.
Siamo qua per questo. Dai, vediamo più tardi allora.
Ci sentiamo dopo. Ciao.
Grazie a tutti, ciao.
E torniamo allora in diretta con questo primo collegamento da Taormina. Poi, come abbiamo sentito, come avete sentito anche voi, è il primo, cercheremo di seguire il più possibile grazie al duro lavoro dei nostri corrispondenti, che devo dire, intanto che li abbiamo sentiti, comunque sentivo un po' di rumore di sottofondo, quindi quantomeno erano in un bar vicino ai giardini Naxos, questo possiamo dirlo. Anche te ha dato quell'impressione, non so, a me sembrava di sì comunque.
Sì, ma poi questo giro con la scusa di manifestare se ne vanno in vacanza a Taormina, capito?
Che schifo non fa nessuno, cioè. Poi si lamentano ai controlli e provocazioni, intanto tu sei a Taormina.
Tu sei a Taormina.
Noi siamo a schiattare di caldo qua nell'asfalto della pianura padana. E vabbè, però io devo dare una brutta notizia ai nostri radioascoltatori, o una bella notizia, dipende dai punti di vista. Io tra 25 minuti me ne vado, perché ho un atleta della mia scuderia che combatte tra poco.
E tu gestisci le scommesse.
Esatto, quindi mi tocca andare. Anche con quello si finanzia Radiazione, va detto. Radiazione, poi sempre questa figura poco chiara. A questo
ambigua.
Punto, esatto. Visto che tra poco me ne vado, direi che partiamo subito, non aspettiamo la fine della puntata, partiamo subito con il nostro nuovo talent. Perché noi, per chi non l'avesse sentito la settimana scorsa, scemo lui, abbiamo un talent.
Esatto, perché non potevamo essere da meno di Sky.
Assolutamente. E per far vedere che è un talent di quelli talent, abbiamo una sigla molto talent.
Molto talent.
Lancio la sigla?
Vai con la sigla.
Allora, intanto a Padova che è caduta la giunta Bitonci, ragazzi! La giunta Bitonci a Padova!
Non voglio dire che è una... Non voglio dire che è una... Buona notizia! No, non voglio, voglio fare la persona...
Buona vergogna,
notizia!
Vergogna!
Non voglio essere...
Sapete perché è una vergogna? Perché io, come tutti i sindaci, sono stato eletto dai cittadini e mandato a casa dalle congiure di palazzo.
7 candidati, 21 liste, un nuovo grande show. Comincia il talent che sceglierà tra loro 7 il nuovo sindaco di Padova. Solo 2 arriveranno alla finale del 25 giugno, in palio lo scranno di Palazzo Moroni. A seguirli durante questa avventura, 2 esperti di sparare minchiate. Arthur, premiato 2 volte dalla giuria di Cannes come fattone dell'anno, in odore di muschio da quando ha smesso di lavarsi nel 2003. Il nonno, una vita dedicata al fancazzismo. 3 stelle Minchien, 19 su 20 nella classifica Passa Mer Rosso. In una parola, il top. A giudicarli, lui, il grande Xuyan, il mago dei talent. Più volte illuso e illusionista e severo ma giusto, manipolatore delle menti dei concittadini. Questo non è il solito gioco. Questo è The Mayor.
E allora ci vestiamo della maschera di Tutor, come ci siamo definiti? Tutor? Tutor, va benissimo Tutor. E continuiamo questa grande sfida, questo grande gioco, questa grande corsa che vede come destinazione finale Palazzo Moroni. Accenditi il microfono.
Esatto, ricordiamo come si sente nella bellissima sigla di questo talent.
Che mi dicono abbia anche un video.
Ha anche un video.
Che è fruibile su Facebook.
Sulla pagina Facebook di The Mayor, che vi invitiamo ovviamente a seguire e a commentare.
E va anche detto che a differenza di altri talent che alla fine sono format copiati agli americani, riproposti qua in Italia, questo è originale di Radiazione, cioè
è originale.
Il talent per diventare sindaco di una città non l'aveva ancora fatto nessuno, che io sappia.
No.
E se l'ha fatto qualcuno anche prima di noi, ci ha comunque copiato.
Esatto.
Bravo.
Perché noi
abbiamo imparato qualcosa anche noi dei nostri candidati, insomma.
Esatto.
È una contaminazione reciproca.
Vuol dire 7 candidati fantastici, tra l'altro, che stanno rendendo emozionante questo talent.
Sì, ricordiamo appunto per chi si fosse perso la prima puntata, che nella prima puntata gli abbiamo chiesto un po' di presentarsi, ci sono stati tanti approcci diversi. Alla fine ha prevalso quello di Bordin, che ha puntato tutto sulla questione sessuale.
Anche se dobbiamo ricordare che abbiamo chiesto al pubblico di esprimersi.
Esatto,
anche...
perché a scegliere sarete voi, o meglio, il vostro voto conterà il 5% del totale.
5% del totale. E alla domanda, scegli il candidato che per te si è presentato meglio alla puntata 0 di The Major, c'è una sorpresa che sbaraglia sia a noi sia a tutti i sondaggi che finora sono stati pubblicati su questo talent. Sposato ha preso il 100%.
100% sposato, signori, quindi un risultato interessante, e devo dire che noi che li seguiamo tutta la settimana, sposato ci sta riservando delle sorprese anche in questa settimana. Noi avevamo detto che secondo me quello che era partito meglio era Bordin, ma devo dire che sposato comunque si è messo in mostra questa settimana, possiamo dire che si è messo in mostra.
Esatto.
Sì, lo ha fatto, e adesso vi spieghiamo anche perché noi appunto li seguiamo tutta la settimana i ragazzi, però poi a voi come in ogni talent vi lasciamo soltanto un succo, un concentrato di quello che hanno fatto durante la settimana per sintetizzare, per farvi effettivamente capire chi... Cosa succede qua?
E c'è il mago Zulian.
Ah, ok, c'è il giudice. Allora, tu vai dal giudice, io continuo a spiegare la cosa, per fare capire chi effettivamente ha le qualità. Ogni settimana una sfida diversa, ogni settimana cercheremo di mettere in luce il risalto delle caratteristiche diverse, tutte dal nostro punto di vista, che come dice la sigla è anche un punto di vista saputo. Ecco, sentite che stiamo già accordandoci con il giudice per il giudizio. E un punto di vista saputo su chi su quali siano le qualità che servono per diventare il primo The Mayor italiano e, come abbiamo detto, essendo che è un format originale, anche mondiale. Quindi si parte da Padova, però con uno sguardo all'intero globo terracqueo. Allora, cosa abbiamo fatto questa settimana? Beh, intanto lascio che il nonno si occupi dei social, con cui potete seguire, come abbiamo detto, tramite la pagina di Facebook, ma anche adesso tramite il profilo Twitter, tutte queste fantastiche puntate di The Mayor che si fanno di puntata in puntata più avvincenti. Per il momento sono due. Questa possiamo dire che è più avvincente della prima, perché abbiamo lo scoop. L'altra volta l'avevamo solo sentito in via, come si può dire, cartacea, il giudizio del nostro giudice, del mago Zulian,
e già era partita la polemica.
Esatto, non esiste, siete in realtà voi. Noi a stavolta vi portiamo effettivamente la sua vera voce,
la sua viva voce.
Esatto, perché
e glielo faremo a sorpresa.
Esattamente, perché i veri giudici un giudizio ce l'hanno sempre da dare, anche se
non sanno di cosa sta parlando.
Esatto, anzi, soprattutto un vero giudice si vede quando dà un giudizio, quando non sa di cosa sta parlando.
Eh sì, perché è facile dare un giudizio su una cosa che hai sentito, che conosci.
Siamo tutti degli esperti, no, facendo così, però non è sempre così facile. Allora, cosa gli abbiamo chiesto questa settimana, nonno? Questa settimana abbiamo fatto un sondaggio ai vari concorrenti del gioco e abbiamo chiesto loro, tramite questo sondaggio, quali fossero le loro qualità e quali di esse possono aiutarli a vincere The Mayor. E devo dire, adesso vi faremo sentire cosa è emerso da questo sondaggio, devo dire che effettivamente la lezione della prima puntata di Rocco Politico sta sotto Bordin ha avuto un certo seguito da parte dei vari concorrenti, che tutti quanti, diciamo, hanno imparato un po' la lezione, e molti di loro hanno puntato tutto sul sesso, possiamo dire questo. Hanno capito che poteva essere una buona strategia e hanno puntato tutto quanto su quello. Quindi, se prima Bordin era un po' l'outsider, adesso diciamo è quello che guida il gruppo. Poi non avevano però fatto i conti con il voto del pubblico, che invece ha incoronato Sposato. E qui, in questo audio che vi faremo sentire, proprio Sposato, secondo me, ci stupirà, e non ci stupirà neanche di poco. Faccio partire l'audio, nonno. Lui mi fa sì con la testa, quindi lo faccio partire. Buon ascolto e mi raccomando, prestate attenzione, perché a decidere per il 5% sarete voi.
Io non ho mai parlato di programmi, non ho partiti, non ho accordi, non ho tessere di partito, non ho mai fatto attività politiche.
Io ho 50 anni, sono sposato con una moglie a cui voglio moltissimo bene, tre ragazzi fantastici.
La nostra sarà una campagna legata al contatto con la gente, indicando tempi, modalità.
Ma nonostante questo non bisogno di partiti che ce la fanno e questa esperienza negativa di questi partiti guidati dall'altro, lo sport cittadino sembra per i politici di mettersi sotto il potenza di turno.
Fa piacere stare fra la gente, saremo fra la gente tutti i giorni, faremo mercati, parrocchie, incontri, non offriremo aperitivi. Sembra una sciocchezza, ma...
che andrà anche sui siti nazionali, un sondaggio fatto con tutti quanti i crismi, se non si scherza su questi dati, il candidato dei 5 Stelle è molto più basso, ma cosa servono i sondaggi? Sesso?
Osare di amare veramente questa città, per metterci impegno, per metterci amore, per metterci serietà, per metterci entusiasmo.
E allora torniamo in diretta alle 15:48, abbiamo sentito un po' quello che ci hanno detto i nostri candidati, i nostri concorrenti, quando gli abbiamo chiesto quali sono le loro qualità, ognuno ha detto un po' la sua, tanti hanno puntato sul sesso memori della vittoria che abbiamo assegnato noi a Bordini la settimana scorsa.
Anche se ricordiamo che il voto popolare ha fatto vincere Sposato.
Però il voto popolare conta il 5%, quello che conta il 95% non è neanche il nostro voto, noi siamo dei semplici tutor, delle guide spirituali, ma non siamo i giudici, il giudice è un altro, il giudice in questo momento lo salutiamo, ciao.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, beh,
finalmente
intanto benvenuto a The Mayor, è un piacere averti qua.
È un piacere anche per me, grazie.
Allora, adesso, sintetizzando un po' quello che hanno detto i vari candidati in questo sondaggio che gli abbiamo fatto, vorremmo una tua opinione. Infatti, questo sondaggio Giordani, diciamo, ha fatto subito outing, secondo me, sperando che questa sua sincerità ti muovesse a commozione, ma questa è un'idea mia, ha detto subito che lui non ha mai fatto politica, non ha mai militato in nessun partito, non ha nessuna tessera, insomma, è una persona che non sa un cazzo di niente, però si è candidato lo stesso. Questo, alcuni potrebbero apprezzare l'onestà, altri meno, è la sua linea. Invece, Lorenzoni ci ha tenuto a far sapere, puntando, lui è il primo che ha puntato sul sesso, ci ha voluto far sapere che comunque è fertile e prestante, nonostante a 50 anni ha comunque riuscito a mettere al mondo 3 figli, e però a un certo punto forse ha capito di aver detto una minchiata e allora ha detto di essere sposato, quindi probabilmente si voleva spacciare per un altro candidato, questo non lo sappiamo, però questa è l'impressione che ci ha dato a noi, poi giudica tu. Borile, invece, ha usato un tono molto più piacente dell'altra volta, proprio come parlare, si vedeva che voleva subito buttarla sull'intingolo, diciamo. Però parla di Campania, questa Campania che sta facendo il Movimento 5 Stelle, non si capisce se ha sbagliato regione o meno, questo non è chiaro, però ci dice che lui comunque nel merito le cose le sa, è un uomo che ha letto il fatto suo, lo sa, è in grado di dettare i tempi, i modi e le condizioni, questo ci ha detto lui. Invece Bordin ha avuto la nostra promozione la volta scorsa, ovviamente squadra che vince non si cambia, e allora cosa ha fatto? Continua a insistere su sta roba che il politico deve stare sotto, però stavolta specifica, deve stare sotto ai potenti. E tra l'altro introduce questo personaggio misterioso che è l'altro, perché parla di partiti guidati dall'altro, non sappiamo chi sia questo altro, potrebbe anche esserci il velo del broglio, perché non possono essere aiutati da concorrenti esterni, quindi questo altro dovremmo capire chi è. E invece poi abbiamo Meridi dice che vuole stare con la gente, vuole stare in mezzo nelle piazze, nelle chiese, vuole stare in giro per la strada, incontrare persone, però ci ha tenuto a specificare in un'intervista da un minuto che gli abbiamo fatto che lui non vuole offrire aperitivi, quindi gli piace stare con la gente, basta che non paghi lui. Poi non so se la tirchiaggine sia un buon modo per presentarsi a delle elezioni, boh, è originale quantomeno. Invece il peggiore dal nostro punto di vista è stato Bitonci, che continua a fare l'uomo di gomma. Nella prima puntata gli avevano chiesto perché partecipava Vemaier, e lui e l'altro paraculo di Giordani avevano detto per vincere, grazie al cazzo. Stavolta gli facciamo un sondaggio, e lui invece di rispondere dice che è un sondaggio molto importante, un sondaggio di respiro nazionale. Però, e quindi non dice di fatto niente, a parte che da Del Nano a Borile del Movimento 5 Stelle, e solo alla fine dice che anche lui piace fare sesso, proprio così, giusto per buttarla lì anche lui. Ultimo sposato, che secondo me è l'unico che ci ha messo qualcosa di più, perché non parla di sesso, parla di amore. Lui si emancipa dal discorso puramente carnale e invece proprio parla di amare Padova e dice di farlo con impegno, con passione, e la cosa che mi ha stupito a me personalmente anche con serietà, perché comunque per fare l'amore a quanto pare ci serve anche serietà. Allora, a te vorremmo chiedere, secondo te puntare sul sesso funziona? È un'idea che ha le gambe abbastanza lunghe per arrivare in finale o meno?
Allora, secondo me il sesso va bene nella prima fase. In questo momento sono tutti in un momento erotico, ma qualcuno sta andando già al di là del sesso, secondo me, già sta mettendo passione.
È vero, l'ho detto anch'io.
Hai citato poco tempo fa la parola passione, qualcuno sta cercando di entrare dentro questa dimensione che secondo me tanti vogliono giocarla verso l'ultima settimana, quindi io starei attento sì in questo momento alla fase sessuale, qualcuno che ammicca così in modo più o meno esplicito, ma sta nascendo la fase passionale. Difatti io vedo qualche maglietta bianca con scritto OSA che gira per i quartieri, capitanata da questi passionari, e vanno in giro a fare proseliti, qualche artista in fase encomiastica, non saprei neanche come definirla, comincia a offrire opere d'arte per la causa politica, comincia secondo me a vedersi la fase passione, e questo è un altro indicatore secondo me da tenere in considerazione per capire come i candidati si possono muovere da uno stato all'altro, cioè dal sesso alla passione, riusciranno tutti a crescere in questa dimensione, ma lo vedremo in queste settimane, siamo ancora alle fasi iniziali.
E qua infatti arriva la domanda che ti volevo fare, perché io ho apprezzato il fatto che sposato per primo abbia fatto il passo in avanti e non abbia parlato solo di sesso, ma abbia parlato di amore, di impegno, di passione, come appunto dicevi tu. Però questa metamorfosi da crisalide a farfalla non ha rischiato di farlo forse un po' troppo presto, perché appunto...
Esatto, secondo me bravissimo, secondo me può cominciare la fase pre-cox, pre-cox, e bisogna stare attenti a giocarsela bene questa, cioè io in qualità di giudice vorrei monitorare la prossima settimana, perché secondo me essere troppo in anticipo può non fare insorgere quel fuoco che ti porta a votare nel modo giusto, ecco, su questo vorrei riflettere, mi spiego?
Sì, assolutamente. Settimana. Assolutamente, quello che pensavo anch'io, devo dire, però comunque per il momento l'unica cosa che vedo è che quello che quantomeno ha dimostrato iniziativa per il momento è stato sposato, bisognerà vedere nelle prossime settimane se questa scelta sarà una scelta giusta o meno.
Ma secondo me già la settimana prossima si cominceranno a vedere cose molto interessanti, perché si stanno coagulando dei punti di interesse che vanno proprio a toccare il profondo dei padovani, no? Quindi cominciano a venire fuori le passioni, vedo passioni arancioni, vedo passioni in bianco azzurro, vedo passioni un po' vecchiotte che sono già già connotate nella nostra dimensione conoscitiva del voto, no? Quelle verdi eccetera, ma le vedo un po' smonte rispetto ad altre passioni che stanno emergendo, ecco, questo voglio sottolineare per questa primissima fase di analisi che stiamo facendo.
A questo punto, a proposito di colori vecchi però ritinti con tinte nuove, c'è un personaggio, un concorrente che purtroppo, per come si è posto in questo sondaggio settimanale, ci costringe a un out-out, o sì o no. Allora, il fatto che Giordani abbia dichiarato proprio platealmente di non aver mai militato, mai iscritto a nessun partito, nessuna tessera, nessuna esperienza politica, cioè che abbia fatto questo outing dicendo o la va o la spacca, sperando di muoverti un po' a commozione, ha funzionato o non ha funzionato?
Secondo me, però è una mia impressione, non sarà, come dire, un punto di forza per i prossimi giorni. Cioè, la fase così del disimpegno dichiarato, della politica precedente, eccetera, potrebbe essere un punto di forza se le campagne avessero tutt'altri codici. Ma qui siamo in un momento passionale, stiamo entrando nella passione, e uno non può dichiarare il proprio disimpegno passionale del passato. Potrebbe essere una cosa che non va a giocare a suo favore, non si vedranno gli effetti immediatamente. Secondo me però questa non è stata una mossa giustissima in questo momento, deve secondo me recuperare la settimana prossima.
Quindi
non
diciamo
si è giocato bene da solo, ecco, questo secondo me l'ha fatto in una logica, cioè, d'altronde lui ha fatto un assolo melodico, mi spiego, di fronte a un pubblico di rocchettari o viceversa.
Sì,
cioè,
esatto,
non è il momento esatto, insomma, dai, parliamoci chiaro.
Quindi diciamo rimandato alla prossima puntata, però con riserva, Giordani.
Sì, dichiaratamente. Secondo me non sta giocando bene il momento. Cioè, al massimo delle sue grandi potenzialità, tra l'altro, cioè, diciamo, in termini proprio di coalizioni e di forze che sono alle sue spalle, potrebbe secondo me sfruttare meglio, cioè come tu avessi i Berliner Philharmonic e gli fai fare mi compare Giacometto, cioè voglio dire.
Sì, esatto, si spiega, guarda, un esempio direi calzante. Beh, quindi, insomma, la settimana prossima ci saranno tante cose da vedere, tanti nodi verranno al pettine, tanti giudizi andranno dati. Io intanto ti ringrazio per il contributo
grazie,
preziosissimo
grazie
di questa
voi,
settimana. E ci risentiamo allora per la prossima puntata di The Mayor.
The Mayor, ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.
E questo era il nostro giudice. Allora, ultimo minuto, perché poi io devo andarmene via. Allora, cosa dobbiamo dire ai nostri ascoltatori? Pagina Facebook.
The Mayor.
The Mayor.
Cercate.
Esatto.
Beh, The Mayor o The Mayor?
Non so, se uno vuole. Con la A si scrive.
Ermayor,
ok. Vabbè,
pagina Facebook
per votare.
E adesso, a proposito del voto, dovrebbe al più presto uscire una super pagina.
Esatto, dove potrete votare direttamente sulla pagina.
E ogni settimana ragioneremo e potremo ragionare su come, appunto, passando, se abbiamo visto una presentazione scialba questa settimana, si è cercato di arroventare col sesso, come si è visto, ci vorrà la passione, ma qualcuno forse è stato precoce e quindi deve rallentare sta passione, perché altrimenti la brucia.
Esatto.
Perché chi passiona brucia.
La passione, si sa, brucia. E comunque, dal momento che questo è un format di Radiazione, tutte le puntate le trovate pubblicate sul sito di Radiazione.
Esatto.
Va bene.
E sulla pagina Facebook potete commentare anche voi, i candidati, dando la vostra opinione.
Esattamente. Vabbè, con questa puntata di The Mayor, la seconda puntata, noi vi salutiamo. Adesso ritorniamo a Rabbia del sabato sera. Vi lasciamo intanto con una canzone. Ciao.
ci sarà un cadavere, là si raduneranno le armi.
E sono le 16.04 e sono rimasto solo soletto qua in radio. Sto aspettando che arrivino anche i rinforzi, che qualcuno va a Tormina, qualcuno va a Venezia, insomma vanno tutti al mare e il nonno invece rimane qua in studio senza aver preparato ovviamente un tubo. Siamo però in attesa sempre di notizie da Taormina, dove è in corso il concentramento del corteo contro il G7. Abbiamo sentito che il corteo sta partendo in ritardo perché vogliono aspettare che tutti quelli che sono stati sequestrati al casello assieme ai pullman possano raggiungere i giardini Naxos, dove appunto si stanno incontrando. E allora, mentre cerco di portare a casa questa trasmissione fino alle 6 di questa sera, qui mi ha preparato Sir Arthur Francarelli una colonna sonora eccezionale che dura tutto il pomeriggio, e quindi andiamo con gli Stormy Six, arrivano gli americani.
Sudano sangue, parlano dentro le chiese, annunciano un grande miracolo dall'aldilà. Gli arcangeli sopra le spiagge cominciano il loro safari, coi cuochi, le donne, i gregari e gli sciuscià. Arrivano gli americani, garibaldini marziani, Vergine Santa, hai sentito le nostre preghiere. Dai camion tra fiori e bandiere, mentre battiamo le mani, lanciano tavolette di libertà. Segne giganti sulle macerie fumanti, lumini sopra le tombe delle città. Nella campagna bruciata arrivano suoni lontani, abbaiano i cani, risponde soltanto un jukebox. Arrivano gli americani, garibaldini marziani, Vergine Santa, hai sentito le nostre preghiere. Dai camion tra fiori e bandiere, mentre battiamo le mani, lanciano tavolette di libertà.
Baldini marziani, Vergine.
Vergine Santa, hai sentito le nostre preghiere. Dai camion tra fiori e bandiere, mentre battiamo le mani, lanciano tavolette di libertà.
Eccoci in diretta, 16 e 11 minuti qui su radiazione.info, e visto che finiva un testo, arrivano gli americani, rimaniamo senz'altro in tema rispetto all'odierno G7 a Taormina, summit che per l'appunto si tiene tra il 26 e il 27 maggio in Sicilia, con il primo ministro Paolo Gentiloni incaricato, come dire, di fare gli onori di casa, e quindi in una Taormina che da giorni è blindata completamente, addirittura è soggetta al coprifuoco, si riuniscono, come recita anche un volantino che abbiamo sotto mano, i 7 capi di Stato di Stati Uniti, per l'appunto Giappone, Germania, Regno Unito, Francia, Canada e ovviamente Italia, e mentre blaterano di cooperazione di fronte alle odierne sfide del presente, in realtà, come ben vediamo, premono sempre di più l'acceleratore della macchina bellica. Ovviamente, come diciamo anche a margine di tanti articoli di giornale che leggiamo nelle rassegne stampa, piuttosto che a margine un po' delle varie considerazioni, in realtà questo tipo di summit, come ben noto, serve proprio a cercare di continuare il saccheggio e la divisione dei territori del globo, e ovviamente la guerra continua ad essere l'unico sbocco possibile per i padroni del mondo, proprio per cercare di uscire dalla crisi economica che in realtà hanno provocato. E tra l'altro l'Italia non è nemmeno la prima volta che viene scelta come scenario in cui progettare appunto delle nuove carneficine a danno dei popoli, e non a caso insomma il nostro è un paese che politicamente e geograficamente si presta anche a questo tipo, diciamo, di operazioni, quindi operazioni di guerra, considerando che L'Italia ospita più di un centinaio di basi NATO e statunitensi, nello specifico 18, solo in Veneto, e sono quelle stesse basi da cui partono le aggressioni in tutto il Medio Oriente e nel Nord Africa, ed è un'Italia seconda in proporzione dopo gli USA come presenze sui principali fronti di guerra, con al momento oltre 7.000 militari impiegati. Tra l'altro, queste due giornate, quella del 26 e del 27 maggio, con per l'appunto il summit del G7 in Sicilia, sono anche occasioni in cui Trump, un po' in continuità con Obama, cerca anche di ritornare sull'annosa questione di voler più soldi, banalmente, rispetto alla NATO, e quindi Trump pretende appunto che l'Italia, in quanto paese NATO, sborsi qualcosa come il 2% del PIL nazionale proprio per gli investimenti nel settore militare. Ed è invece, come dire, una bilancia che senz'altro è poco equa, considerando che nel 2016 il governo italiano ha tagliato qualcosa come 1,5 miliardi di euro sulla sanità, e poi nel corso del 2017 è stato riservato qualcosa come meno dell'1% del PIL all'ambito universitario. Quindi il nostro è un paese a tutti gli effetti in cui la logica di guerra si vede molto bene rispetto alle spese militari, per cui quei 64 milioni di euro al giorno non vengono mai intaccati, a fronte invece di tagli costanti su sanità e istruzione, e per l'appunto una guerra che da un lato, come vediamo, semina distruzione, morte e immigrazione di massa in tutti quei paesi che vengono attaccati, e qui in Italia invece è una guerra che ci viene fatta pagare proprio con lo scaricarsi dei costi della crisi con i tagli all'istruzione pubblica, alle case popolari piuttosto che alle pensioni, e un po' a tutte quelle che sono, insomma, le conquiste sociali che non sono stati dei contentini o dei regalini, ma ovviamente sono il frutto delle lotte di anni e anni. E tra l'altro è un'Italia, dal punto di vista interno, che recentemente ha approvato il libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, che praticamente scavalca a tutti gli effetti quel famoso articolo 11 della Costituzione, secondo cui l'Italia dovrebbe ripudiare la guerra, e ovviamente l'articolo dice l'Italia ripudia la guerra, quindi usa l'imperativo, ma io uso il condizionale personalmente, proprio perché questo tipo di scenario purtroppo non si attua. Si attua invece un altro scenario, che è quello, come dire, di una fedeltà al progetto atlantista di spartizione del mondo, e quindi proprio oggi in Prato della Valle, dalle 10:30 di questa mattina fino proprio a questo momento, si è tenuto un presidio contro la guerra dal titolo proprio Nessuna Pace per chi vive di guerra. E per l'appunto un presidio anche in cui vengo da lì, e ci sono state diverse mostre esposte proprio all'inizio dell'isola Memmia, ci sono diversi striscioni, interventi dal megafono, dal gazebo, poi per l'appunto diversi volantinaggi e musica, quindi un presidio, insomma, comunicativo, che in concomitanza con il G7 odierno ribadisce, insomma, la propria contrarietà alla guerra imperialista. Poi una piazza che, anche con questa bella giornata torna per fortuna a popolarsi anche di tanti giovani, tante famiglie e compagnie che escono per l'appunto da scuola e non solo, e quindi anche, insomma, dal punto di vista comunicativo una bella piazza che pare anche essere piuttosto ricettiva. Tra l'altro, da notare il fatto che a proposito di comunicazione sono state ritagliate delle sagome di cartone proprio a forma di bomba, e ad esempio su una di queste vi era la scritta un cacciabombardiere F-35 uguale 83 asili nido, piuttosto che un cacciabombardiere F-35 uguale 3 ospedali, insomma, e così via. Quindi, come dire, piccole frasi brevi che senz'altro però, nella loro correttezza, nella loro logica che penso sia insomma palese, hanno direi anche attirato l'attenzione dei passanti. Detto questo, ci arriva tra l'altro sulla nostra chat uno degli interventi che è stato fatto anche da un compagno del Fronte Palestina Padova, e vediamo quindi di scaricarlo, e quindi vi lasciamo un piccolo stacco musicale, poi vediamo di mandare in onda il contributo.
I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a prison tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view, yeah. When you're too crazy, lifeless. To those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go.
I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
The essence, the basics. Without it, you make it. Allow me to make this. Childlike in nature, rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, and see destruction and demise. Corruption in the skies, from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies through rustle. Not as muscles, but percussion to provide. For me as a guide, y'all can see me now, cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the inner. So I'ma stick around with Russ and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Right, feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head.
I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. My future.
Allora eccoci le 16:23 minuti, sempre qui in diretta su radiazione.info, e considerando i potentissimi mezzi a nostra disposizione, come preannunciavo poco prima dello stacco musicale, andiamo ad ascoltare uno degli interventi a cura di un compagno del Fronte Palestina Padova che si è tenuto durante il presidio di quest'oggi contro il G7, contro la guerra imperialista in Prato della Valle qui a Padova.
Oggi si è concluso dopo 41 giorni lo sciopero della fame che è stato portato avanti da 1800 prigionieri palestinesi nelle carceri sioniste in Palestina. Questo sciopero della fame è appunto iniziato il 17 aprile e inserendosi nelle forme di resistenza del popolo palestinese contro l'occupazione sionista, denunciava la condizione dei prigionieri politici nelle carceri israeliane e in particolare domandava condizioni di prigionia meno disumane, meno violente, quindi chiedeva il diritto a poter parlare con gli avvocati, il diritto di visite, la fine dell'abuso della condizione di isolamento e la fine del regime di detenzione amministrativa, che è appunto un regime secondo cui diciamo una legge della legge marziale secondo cui un palestinese può essere rinchiuso sino a 6 mesi nelle carceri israeliane senza capi d'accusa, senza processo, senza avvocato. La risposta sionista, la risposta israeliana a questo sciopero è stata molto violenta, sia fuori dalle carceri con rastrellamenti e repressioni di tutte le manifestazioni in solidarietà allo sciopero, che dentro le carceri sioniste. Tre principalmente sono state le reazioni che sono state mosse. Uno è l'utilizzo, l'abuso dell'isolamento per tutti i leader della protesta. Il vietare l'ingresso del sale all'interno delle carceri di modo che i prigionieri non potessero bere acqua e sale, che è il modo per evitare la disidratazione durante uno sciopero della fame. E l'aver spostato gli ospedali da fuori le carceri a dentro le carceri, questo per sfinire i prigionieri in sciopero della fame e evitare il flusso di informazioni da dentro le carceri e fuori le carceri. Vogliamo anche denunciare le posizioni che ha avuto l'ANP, ossia l'Autorità Nazionale Palestinese, che è uno dei prodotti degli accordi di Oslo del 1993, che ha sempre preso le difese dell'occupante. Quando c'era da porsi appunto tra il suo popolo che resisteva e l'occupante sionista, ha sempre dato le spalle al primo e guardato in faccia il secondo. Vogliamo portare la nostra solidarietà alla lotta dei prigionieri politici palestinesi, a tutto il popolo palestinese che resiste, perché riteniamo che la sua resistenza sia un punto di riferimento per tutti i popoli che lottano contro il sionismo, contro l'occupazione, contro la guerra imperialista. E riteniamo che questa esperienza, quella di resistenza e di lotta per la liberazione del popolo palestinese, così come quella di molti altri popoli che resistono, come ad esempio il Donbass, sia un punto di riferimento, un'avanguardia per la lotta contro l'imperialismo, contro il fascismo e contro il sionismo. Viva la resistenza palestinese!
E questo per l'appunto era uno dei contributi arrivati dal corteo, dicevo, i nostri potenti mezzi, e speriamo insomma che alla nostra chat arrivino anche ulteriori registrazioni, e nel frattempo ci lasciamo a un altro pezzo musicale.
Aspetta magari qualche aggiornamento, certo. da Taormina, è partito il corteo e si legge: migliaia sfiliamo per le strade, i giardini Naxos. E molte le bandiere, quindi è partito, quindi potremo anche verificare se il rumore che sentivamo in sottofondo quando i nostri inviati dicevano di essere al concentramento era quello del corteo o quello di un bar lì vicino, e vedere se stanno sfilando e ci fanno una cronaca dal corteo con tutto quello che li paghiamo.
Oh yes.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E allora... sì, sono le 16.32 e sto guardando un po' le immagini che arrivano ai giardini Naxos, perché ovviamente i nostri inviati hanno chiuso i telefoni, mi sembra il metodo più corretto, quindi optiamo per il fatto che siano una baracchetta sulla spiaggia a versi una birra. Però intanto è stata una manifestazione del controvertice, ci sono molti comitati, ci sono le prime immagini che arrivano anche dai media mainstream, che dopo aver fatto tutto quell'allarme adesso se la prendono perché la città è fantasma, cazzo, l'hanno svuotata, bloccato tutto, prima mentre gli equipaggi di Frontex vengono utilizzati per proteggere i 7 pagliacci riuniti a Taormina per un beauty center, e invece ad esempio la nave di Medici Senza Frontiere che portava dei naufraghi è stato impedito di attraccare. E c'è anche infatti un articolo che sta girando, Minniti come Erdogan, attivisti anti-G7 fermati, decine di fogli di via. E abbiamo sentito anche dal concentramento che ci spiegavano infatti come molti fossero stati fermati, quasi tutti i pullman fermati, quelli che erano, non avevano già avuto prima fogli di via o divieti di vario genere, sono stati fermati all'uscita dell'autostrada e trattenuti. E infatti abbiamo anche questo articolo, magari vale la pena leggerlo, da Osservatorio Repressione, che dà un po' i dati di quello, di questo blocco che è stato messo in essere. Oggi pomeriggio alle 15 via Giardini Naxos il corteo, dall'alba controlli a tappeto, soprattutto a Villa San Giovanni, Reggio Calabria e Catania. Bloccati per ore i 150 attivisti campani e del nord-est partiti venerdì notte da Napoli. Insurgenza 081. quelli partiti in bus sempre dal capoluogo campano, ex OPG, Esso Pazzo, e una trentina di compagni cosentini del centro sociale Rialzo, con identificazioni e perquisizioni. Nonostante il clima di terrore, attiviste e attivisti sono intenzionate a non farsi intimidire, a raggiungere i giardini Naxos, da dove sentiamo Manuel, e quindi qui c'era stato il primo collegamento. 12 della trentina di compagni cosentini fermi da ora a Villa San Giovanni, portati al commissariato Regino per ulteriori accertamenti. Si profila il foglio di via dalla Sicilia. L'altra ventina di compagni ripartiti per giardini Naxos in modo da denunciare l'accaduto pubblicamente in occasione del corteo No G7. Dall'interno del commissariato c'era, ore 12.50, ancora fermi 150 attivisti campani del Nord-Est. E l'ultimo aggiornamento era che alle 16 sono stati finalmente tutti liberati e hanno quelli che non hanno avuto i fogli di via e hanno potuto raggiungere il corteo che al momento sta sfilando, come dicevamo, per le vie dei giardini Naxos.
Ecco, io tra l'altro avevo invece un aggiornamento fuori onda circa una quarantina di minuti fa. In realtà gli inviati sono al corteo, ma per l'appunto una sta telefonando in questo momento, quindi magari mettiamo un pezzo musicale e cerchiamo poi di fare la telefonata.
Fatti contaminare da radiazione, ascolta radiazione.
Everybody knows where you go when the sun goes down. I think you only live to see the lights uptown. I wasted my time when I would try.
Eccoci allora, brevissimo questo stacco musicale, ora che sono le 16.36 minuti e per l'appunto siamo in collegamento con alcuni dei compagni presenti al corteo a Taormina. Ciao di nuovo.
Sì, ciao. Insomma, qui il corteo è partito dopo che sono arrivati gli ultimi pullman da Messina che ancora erano bloccati. Il corteo è partito per il percorso, siamo nel lungomare. Un lungomare, una situazione paradossale, la spiaggia piena di barche della Guardia Costiera, una nave della Marina poco lontano dalla costa, e in un lungomare completamente blindato con negozi chiusi, con negozi completamente blindati da lastre di ferro, con tutto il clima che è stato insomma esasperato negli ultimi giorni in vista del corteo. E stiamo avanzando, anche se sembra che poco più avanti, nel lungo costa, la strada sia sbarrata, quindi insomma si vedrà anche come proseguirà il corteo. Il corteo è bello numeroso, ci sono diverse ispezioni, una composizione molto giovane, numericamente non saprei, ma sicuramente qualche migliaio si fanno. Mi sentite?
Sì, sì.
Ok, che sento poco. Sono molti gli slogan contro l'occupazione militare, contro ovviamente il G7, contro il MUOS e contro insomma tutto quello che è l'apparato militare che tra l'altro in vista di questo vertice sta facendo vedere tutta la sua facciata, tutto il suo bisogno insomma di intimidire. Anche banalmente nell'apparato securitario che hanno montato per questo corteo. E che dire,
sentiamo un po' di slogan di sottofondo.
Sì, mi anche un po' di difficoltà a sentire perché ci sono un po' di riverberi. Comunque, appunto, niente, il corteo sta andando avanti. Il blocco in fondo alla strada di polizia è imponente, ma insomma il corteo è bello comunicativo, è bello deciso, sono lanciati decine di slogan e insomma, la piazza è molto forte, insomma.
Sì, sembra insomma anche a noi di sentire un corteo senz'altro molto determinato e molto comunicativo. Noi ovviamente restiamo a disposizione anche nel caso insomma di ulteriori aggiornamenti.
Certo.
E adesso noi proviamo adesso anche a rimandare in onda per gli ascoltatori alcuni degli interventi che invece si stanno susseguendo anche qui a Padova, proprio con un presidio in Prato della Valle che a sua volta si colloca contro il G7 e contro la guerra, e quindi, come dicevo, eventualmente ci sentiamo anche più tardi per ulteriori sviluppi.
Certo, a più tardi. Saluto a
tutti. Ciao, grazie.
Il messaggero, l'unità, la stampa, il corriere della sera, la notte, la gazzetta del popolo, il ventesimo secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E quindi 16.40 qui in diretta su radiazione.info, quindi qualche breve aggiornamento rispetto alla partenza del corteo, e adesso, come dicevo, un altro audio che ci arriva dal presidio qui a Padova, che quindi vi facciamo ascoltare.
Oggi siamo in piazza per far sentire il nostro no ai piani di guerra che i sette grandi della terra stanno discutendo a Taormina. Ieri infatti è iniziato il summit del G7, dove Gentiloni fa gli onori di casa in una città letteralmente precipitata in uno scenario di guerra, con tanto di coprifuoco. E solo in questo clima potevano svolgersi l'incontro tra USA, Giappone, Inghilterra, Francia, Canada e Italia. Quello di Taormina altro non è che un incontro tra alcuni paesi facenti parte del polo imperialista NATO che progetta lo scontro con quello rivale, rappresentato da Russia e Cina, a danno dei popoli come quello siriano destinati ad essere saccheggiati. La guerra è infatti per i padroni del mondo un mezzo per uscire dalla crisi, da loro prodotta, facendolo pagare a noi lavoratori e ai popoli che si vogliono rapinare e ripartirsi le risorse. Non è la prima volta che il nostro paese viene scelto come salotto buono per progettare nuove carneficine. Proprio a Roma, infatti, si trovavano gli amici della Siria, la coalizione di paesi imperialisti che 6 anni fa ha iniziato a portare avanti, per volontà statunitense, un progetto di distruzione della Siria. La presenza oggi a Taormina ci ricorda il ruolo centrale che ha il nostro paese nelle logiche di guerra degli imperialisti occidentali. L'Italia infatti ospita 30.000 soldati statunitensi e più di 100 basi statunitensi e NATO, di cui 18 solo sono in Veneto. È da esse che partono le aggressioni in Medio Oriente e in Nord Africa. L'Italia è anche il secondo paese dopo gli USA per presenza sui fronti di guerra, con più di 7.000 soldati. Al contrario di quanto sostenuto in campagna elettorale, Trump sta ora rilanciando il ruolo della NATO e con il suo predecessore, il premio Nobel per la pace Obama, viene a batter cassa chiedendo all'Italia, in quanto paese NATO, di partecipare con il 2% del PIL alle, appunto, spese militari. Richiesta questa che il nostro governo vuole soddisfare, mentre solo nel 2016 ha tagliato 1,5 miliardi di euro alla sanità. Mentre continuano ad aprire nuovi fronti di guerra, chiamandola operazioni di pace o lotta al terrorismo, è proprio il terrore che dalla Siria alla Libia al Donbass viene esportato con la guerra. Una guerra che per i popoli produce solo morte, distruzione, miseria, emigrazione di massa. Gli stessi attentati da Parigi a Manchester restituiscono all'Europa un po' del terrore che i nostri governi hanno esportato. Basti pensare che solo ieri in Siria, in un raid statunitense, sono morti 106 civili, di cui la metà erano bambini. Questa guerra, che in altri paesi viene pagata dai popoli con il sangue, è pagata da noi lavoratori con i tagli all'istruzione, alla sanità, alle case popolari, ai servizi sociali. Dicono che non ci sono i soldi perché c'è la crisi, ma non vengono certo tagliati 64 milioni di euro al giorno stanziati per le spese militari, tra armamenti e missioni. Che l'Italia punta alla guerra è stato anche nuovamente sancito per legge con l'approvazione a febbraio del libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, che di fatto scavalca ufficialmente l'articolo 11 della Costituzione, in cui l'Italia ripudia la guerra e sancisce la fedeltà italiana al progetto atlantista di spartizione del mondo. Ma noi lavoratori non paghiamo la guerra solo nei termini economici, perché quando la guerra è al primo posto nell'agenda di uno Stato, tutta la gestione dello Stato diventa di guerra, dalla propaganda sui giornali e sui media, dai militari nelle scuole che vengono a fare reclutamento, ai militari nelle piazze, alla chiusura progressiva di ogni agibilità politica ed espressione di dissenso. Siamo convinti che i nostri nemici non sono i popoli che subiscono i bombardamenti, né le persone che scappano dalle devastazioni e dalle guerre imperialiste che i governi producono. Per questo ribadiamo la nostra solidarietà ai popoli che resistono alle aggressioni imperialiste e a quanti, come il movimento Nomuos e la popolazione sarda, stanno lottando contro l'imperialismo italiano e i suoi alleati nel nostro paese.
Ascolta Radiazione.
I know illusions that I'll find a glimpse. Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Ed eccoci allora, 16.50, di nuovo qui in diretta su radiazione.info e tra le notizie che vediamo anche dalla nostra pagina Facebook si apre un articolo pubblicato ieri dal Fatto Quotidiano, ovvero Milano, il Don fa il saluto romano alla commemorazione del rapinatore di estrema destra e giustamente un compagno scrive: come faceva quella vecchia canzone? Bruceremo le chiese e gli altari, bruceremo i palazzi e le regge, con le budella dell'ultimo prete impiccheremo il Papa Re, così ha scritto lui. Però mia nonna la diceva diversamente, anche se il concetto era esattamente lo stesso.
Invece viene fatto notare che, sempre a proposito del grande Gentiloni, del suo grande governo, che la Guardia Costiera Libica ha sparato contro una motovedetta italiana. Che scandalo! No, non è uno scandalo, tranquilli, li aveva scambiati per un'imbarcazione di migranti, perché appunto questo è il nuovo accordo. Abbiamo avuto anche la dichiarazione ieri della Boldrini: per favore non fateci vedere i cadaveri, perché ricordiamo che lei appunto è molto umana, quindi dal lato della sua umanità ha chiesto almeno questo, che i cadaveri,
come umana lei,
sì, che i cadaveri non devono vedersi nel Mediterraneo. Quindi sì, stanno ancora sparando in acqua, però si stanno già accordando anche per ammazzarli direttamente tra il Niger e la Libia. Quindi questa...
giustamente chi scrive anche il tweet afferma che questa è una spiegazione quantomeno inquietante.
Fa molto piacere, diciamo, sapere di essere all'interno di questo grande paese. E poi non so se hai visto le facce di Gentiloni, tra tutti, ma non c'è un solo capo di Stato che ha accolto bene Trump. Gentiloni strisciava ai suoi piedi, proprio a un certo punto penso che gli abbia chiesto se doveva pulirgli la polvere con la lingua, perché non... cioè, tutti gli altri li vedi schifati, che lo guardano male, che questa persona, e Gentiloni era illuminato. Poi anche la, come si chiamano, la Ivanka e la Uma Trumpa, la figlia e la moglie, no, delle dive, con tutti i giornali dietro, veramente in Italia gli hanno regalato le classiche vacanze romane, no? Era un bellissimo film, l'hanno regalato anche a Truman. Abbiamo dimostrato quanto siamo servi di cotanta sapienza e cotanta democrazia.
Esatto, tra l'altro rispetto invece all'articolo che prima nominavo, andandolo ad aprire, si legge anche che questo gruppo di militanti di Avanguardia Nazionale si è ritrovato proprio qualche giorno fa a commemorare questo rapinatore ucciso appunto nel 77 in un colpo in una gioielleria, e per l'appunto a celebrare la cerimonia con tanto di saluto romano c'era Don Vivirito. Quello è il nome del rapinatore. C'era Don Amendola, sacerdote del campo del cimitero, già noto insomma un po' per le sue simpatie. Qui viene definito un simpatizzante. C'è anche questo come termine, per l'appunto. Invece riguardo a Trump, penso che sia degno di nota tutto questo exploit anche via social network, quindi via Facebook, delle foto e dei relativi fotomontaggi con Trump e il Papa, perché se tu giustamente stavi citando Gentiloni, che a momenti si sarebbe anche prodigato a fare da tappeto personale a Trump, ci sono tutte queste foto invece di Papa Bergoglio assieme a Trump, stampa, e giustamente su Facebook si legge anche: quando vorresti bestemmiare ma poi ti ricordi di essere il Papa, che effettivamente è sempre ritratto in una marea di larghi sorrisi, e invece a fianco a Donald Trump ha una faccia insomma quantomeno discutibile e direi insomma piuttosto incazzata. Che sia tutta scena non lo so, però insomma sono foto che in ogni caso fanno quantomeno abbastanza ridere, quantomeno fanno ridere i fotomontaggi, i tanti fotomontaggi che stanno spopolando sul web.
E mettiamo un pezzo musicale allora a questo punto, tanto se vi interessa anche su Radio Onda d'Urto, sulla pagina Facebook stanno andando i video di Taormina.
Perfetto.
Freedom, item, meet him, where'd you read him? This one needs a brand new read him. Weed and the key, weed and the key them to lie, let's beat him. Weed them smartphones, don't beat them. Borders, what's up with that? Politics, what's up with that? Police shots, what's up with that? Identities, what's up with that? Your privilege, what's up with that? Broke people, what's up with that? Broke people, what's up with that? The realness, what's up with that? The new world, what's up with that? I'm gonna keep popping on that. Guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western.
We'll be right back.
E rieccoci, 16:59 qui su radiazione.info e devo assolutamente condividere con voi questa perla, ovvero al G7 si parla del clima come sempre quando incontri il vicino che ti sta sui coglioni. Ovviamente questo è tratto da Spinoza.it che ci riserva sempre delle belle perle.
E niente, invece io mi sto guardando la manifestazione di Taormina, almeno per alcune immagini che stanno arrivando. Adesso cerco di togliere via l'audio perché non è, penso, la cosa più bella avere un... Però è che è pazzesco, è Facebook, cioè se non ti colleghi ti lascia sta cazzo di bandierina qua.
Ah sì, con scritto accedi o iscriviti.
Gli dici non ora, va bene, tira via il non ora e ti lascia accederti e iscriverti.
Esatto. Nel contempo però vediamo lo stesso una bella partecipazione con parecchie persone, bandiere, striscioni, la Sicilia in marcia contro i potenti della terra, questo quanto viene scritto in uno degli striscioni, e persone per l'appunto che anche visibilmente, oltre al togliere l'audio come dicevi tu, visibilmente e giustamente sono parecchio incazzate.
Vediamo bandiere dei COBAS, USB, NOTAV, questa è proprio la prima fila, indietro non ci tiro. E il corteo quindi sta procedendo, almeno questo non era però una diretta, furbacchioni, dicono che fanno la diretta e invece dopo è soltanto un video postato, vedi, invece gli altri fanno la diretta.
Ascolta radiazione.
E poi prima abbiamo anche ascoltato, dicevamo, alcuni degli interventi contro il G7, quindi contro la guerra, promossi, lanciati all'interno del contesto di Prato della Valle, in cui per l'appunto da questa mattina c'è stato un presidio in corso, e tra le varie cose abbiamo sentito l'audio di un compagno del Fronte Palestina che ricordava anche la questione dello sciopero dei prigionieri palestinesi e giustamente ne rilanciava la solidarietà. E leggiamo che anche ieri l'altro a Milano si è svolto un secondo presidio davanti alla RAI per imporre la rottura della censura che finora hanno applicato, e infatti oltre un centinaio di attivisti e attiviste hanno raccolto l'invito a proseguire la mobilitazione a sostegno dei prigionieri palestinesi in sciopero della fame. Un'adesione, si legge proprio dalla pagina Facebook, che continua a crescere, e se dovesse proseguire lo sciopero, si legge, continueremo a manifestare in altri luoghi simbolici affinché si possa riuscire a rompere il silenzio. Poi qui la traduzione anche del post in inglese, e si prosegue dicendo continueremo a fare la nostra parte al fianco della resistenza e dei nostri prigionieri e delle nostre prigioniere, con la Palestina nel cuore fino alla vittoria. E seguono infatti le foto appunto di striscioni, bandiere e diverse persone, diverse famiglie proprio alla sede della RAI a Milano.
E un'altra notizia che volevo dare invece, che riguarda, visto che ne stavamo parlando fuori onda, una dichiarazione di Lorenzoni, che secondo me, cioè, le scienze della comunicazione dovrebbe ogni tanto dare. Lorenzoni, Padova. Padova merita iniziative culturali di spessore. Ora vorrei trovare qual è il candidato che dice Padova merita iniziative culturali di merda. Quella sarebbe una notizia. Ma dire Padova merita iniziative culturali di spessore mi pare.
Tra l'altro un personaggio che ormai popola le varie chat di WhatsApp in cui sono iscritta. Forse mi dovrei fare delle domande.
Però non è soltanto e anche un articolo che riguarda l'allarme bomba che c'è stato ieri a Fincantieri di Porto Marghera, perché l'interpretazione che ne dà la nuova Venezia è qualcosa di geniale. Qui bisogna dare proprio un complimento a chi scrive le veline in questura, questo da premio Pulitzer. Perché vabbè, non c'era la bomba. Le indagini sono state affidate alla Digos. In questo momento gli inquirenti sono propensi a credere che si sia trattato dell'azione di qualcuno che voleva attrarre l'attenzione o mandare un messaggio. Ma solo dopo aver valutato tutti gli elementi raccolti durante l'intervento e le testimonianze, gli investigatori avranno un'idea più chiara.
Beh, mi sembra più che logico. Nel frattempo, prima dicevamo che spopolano via social network le prese per il culo a danno di Papa Francesco, appunto fotografato con una faccia tristissima a fianco a Trump, e nel frattempo Papa Francesco è lo stesso che dice: le case della Chiesa vanno date ai poveri. Ovviamente poi suscita lo sconcerto all'interno dei suoi stessi dei suoi stessi soci, e messaggio che invece viene, come dire, giustamente colto al volo da una delle occupazioni abitative che ci sono a Genova. Si parla infatti di uno stabile occupato da circa 2 anni da parecchie famiglie, e l'edificio per l'appunto è di proprietà delle suore filippine, abitato appunto da 2 anni da diverse famiglie. Questo è un articolo appunto direttamente da un quotidiano genovese che è uscito ieri. E come dire, sì, l'appello del Papa è stato un po' come dire, fatto proprio anche dagli inquilini. Ovviamente supponiamo che non sia invece fatto proprio dalla proprietà di questo stabile. Un po' come avevamo visto anche nel corso di diverse interviste passate fatte a Roma, quando il giubileo, il cosiddetto giubileo della misericordia, si era senz'altro sviluppato molto male a danno di tutte quelle famiglie che invece erano state sgomberate brutalmente da alcune occupazioni abitative che per l'appunto si svolgevano da circa 1 anno all'interno di un grande stabile di proprietà della Curia.
Intanto penso che sia finito il presidio in Prato della Valle.
Sì.
O qualche indizio che, come la nuova di Venezia, riesco a leggere e capire che è terminato il presidio in Prato della Valle.
Esattamente, perché per chi riesce a captare dei rumori, per l'appunto si stanno smobilitando alle nostre spalle gazebi, striscioni, volantini e quant'altro, e per l'appunto sono le 17:07 e quindi sappiate che, come era stato preannunciato anche via Facebook, il presidio quindi è terminato.
E allora mettiamo un bel pezzo musicale, intanto vediamo se riusciamo a capire come sta andando a Taormina, dove comunque sembra che ci sia questa manifestazione, che non si tiene in realtà solo a Taormina, perché dopo, guardando qui su Twitter, comunque oltre al presidio qui ci sono a Padova, anche in altre città ci sono presidi o manifestazioni sempre contro la guerra organizzati da diversi gruppi e comitati.
If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. I was frozen.
democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. You already are.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Ascolta Radiazione.
Ed eccoci allora, 17:16 minuti, due stacchi musicali, perché appunto nel frattempo diverse persone anche sono entrate qui in sede, qui all'Infospazio Chinatown, e dopo vediamo anche se riusciamo a fare un'intervista a uno di questi gruppi rapper qui padovani, trapiantati padovani, e rispetto al loro nuovo video. Tra l'altro un gruppo anche che abbiamo sentito diverse volte, un po' ai nostri microfoni, un po' anche alle varie feste qui in città, quindi a breve, quando riuscirò anche a riaprire la porta, vediamo se è fattibile per l'appunto una breve intervista. Nel frattempo, prima parlavamo del presidio che si è tenuto in Prato della Valle, e tra i vari interventi, ma anche tra le varie mostre esposte, c'era giustamente il contenuto anche del controllo e della repressione sul fronte interno come uno dei risvolti che la guerra porta con sé all'interno dei cosiddetti nostri confini. E in effetti la diffusione appunto delle tecnologie informatiche nei paesi a capitalismo avanzato ovviamente fa anche crescere le preoccupazioni riguardanti la tutela dei dati sensibili di milioni di persone, ma ovviamente di fronte a una logica di guerra che, come si diceva anche in uno degli interventi che abbiamo mandato in onda, fa sì che l'intero impianto, anche quello legislativo, venga poi calato in una logica repressiva e di controllo. Ebbene, partiamo da anche alcune considerazioni di un articolo pubblicato appunto un paio di giorni fa su InfoOut, e si parla infatti del controllo del comportamento tramite gamification, non l'ho letto giusto senz'altro, ma non ce la faccio. Ad ogni modo, il caso di Uber. Infatti si parla di smartphone, tablet, computer ed elettrodomestici connessi ad internet, cosa che permette di registrare informazioni su quasi ogni aspetto della nostra vita quotidiana. Tra l'altro, oltre a ciò che ho appena citato, anche un ulteriore tassello rispetto proprio al controllo è dettato anche da questi nuovi dispositivi che molte assicurazioni iniziano a mettere all'interno delle automobili private, proprio per riuscire sì a pagare di meno. Peccato che questa cosa sia stata un po' giostrata, dicendo che serve a eludere le truffe a danno delle assicurazioni, le presunte truffe a danno delle assicurazioni, ma in realtà questi marchingegni che vengono installati in auto servono anche a controllare non solo la velocità piuttosto che la frenata, bensì anche i percorsi. E quelli poi sono dati, come ben sappiamo, che vengono venduti, quindi laddove uno vorrà costruire un centro commerciale, ebbene, potrà dare anche un'occhiata a tutti questi percorsi in maniera tale da vedere dove è il caso di piantare su magari l'ennesimo ipermercato o centro commerciale che sia. Ad ogni modo, dicevamo, tablet, smartphone, computer e chi più ne ha più ne metta, e quasi ogni aspetto della nostra vita quotidiana, dalla posizione alle relazioni sociali e quant'altro, passando addirittura per l'esercizio fisico svolto e la frequenza del battito cardiaco, ebbene sono tutti passaggi che vengono registrati. Sebbene il fatto che qualcuno sia in possesso di tutte queste informazioni sia già di per sé una preoccupazione legittima e giustificata, un altro ordine di problemi sorge qualora si considerino le implicazioni dello studio di una tale mole di dati alle scale di miliardi di persone. Questo per l'appunto l'articolo che andiamo a leggere. Possedere queste grandi quantità di dati insieme alla possibilità di analizzarli permette di studiare in maniera piuttosto dettagliata il comportamento degli esseri umani e le loro interazioni. Alcune delle applicazioni più note sono quelle relative alla profilazione degli utenti, per esempio per proporre pubblicità mirate, per selezionare candidati a un posto di lavoro ancora prima dei colloqui o per concedere mutui o polizze assicurative nei termini più vantaggiosi per la banca o agenzia di assicurazioni. Allo stesso tempo possono dare indicazioni su come modificare le interfacce dei social network o di altre applicazioni in modo da catturare maggior tempo, attività e interazioni da parte degli utenti. Una delle forme che questi processi assumono, per esempio, è la gamification, ovvero, e vediamo se riusciamo anche con i nostri potenti mezzi a scorrere la pagina, l'introduzione di elementi di, mutuati dai giochi, in particolare il videogame, in altri contesti per influenzare il comportamento delle persone a cui si rivolge. Si basa su degli insiemi di regole e meccanismi di incentivo dei comportamenti desiderati, quindi meno utilizzata la penalità per quelli indesiderati. Recentemente un articolo del New York Times ha fatto luce sulle strategie di controllo della forza lavoro di Uber che utilizzano la gamification. Quindi questo termine che non riesco, non so perché, a pronunciare, per controllare la forza lavoro. E quindi per chi impiega questo tipo di strumenti per mantenere un'offerta affidabile del servizio, mentre i costi per l'azienda e per il consumatore vengono ridotti al minimo, e poi elementi provenienti dal gioco, che sono sempre stati utilizzati in differenti contesti, per esempio le raccolte punti, le medaglie dei Boy Scout e quant'altro, ma nel caso di Uber tutto è mediato da un'app per smartphone, perciò gli elementi che si possono gamificare sono potenzialmente illimitati.
Il messaggero, l'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Ed è proprio per questo che centinaia di scienziati sono impegnati in un campo a cavallo tra le scienze sociali, che poi in realtà oggi nelle scuole vengono chiamate scienze umane, comunque tra le scienze sociali e l'analisi dati, a sperimentare queste tecniche provenienti dai videogame per spingere gli autisti a lavorare più a lungo e più intensamente, addirittura nei luoghi e negli orari noti per essere meno remunerativi, ovviamente meno remunerativi per i lavoratori. Generalmente si basano su meccanismi di feedback, quindi punti, notifiche, ricompense simboliche e bonus, poi indicatori, per esempio il countdown piuttosto che le classifiche, elementi come sfide o missioni o che sfruttino il modo in cui le persone ragionano nelle situazioni che incontrano, per esempio l'avversione alla perdita e anche in questo caso l'importanza dei dati raccolti tramite dispositivi informatici si svela proprio nella sua funzionalità per l'accumulo di una scienza del capitale che va ben oltre l'intrusione nella privacy degli individui. Per esempio, Uber ha accesso ai dati relativi alle accelerazioni e alle frenate, in questo modo quindi può valutare l'efficienza di guida degli autisti e decidere anche di interrompere il lavoro qualora i dati ne rivelino un affaticamento eccessivo. Poi è in grado di capire quali caratteristiche funzionino meglio ai suoi scopi e modificare l'app di conseguenza. Nel caso poi della funzione Forward Dispatch, mentre una corsa non è ancora terminata, viene inoltrata all'autista quella successiva. In questo modo i driver non hanno tempi morti e Uber quindi si ritiene in grado di ottimizzare la distribuzione del lavoro, incrementare i propri guadagni ed evitare che ci sia scarsità di autisti. Nel quel caso Uber dovrebbe pagare ai driver una quota maggiore per il servizio. E quindi, per capirci, la stessa funzione che usa Netflix per far seguire un episodio all'altro senza necessità di intervento da parte dell'utente l'utente, e quindi realizzare, come dire, l'obiettivo di massimizzare il tempo speso dagli utenti guardandone i contenuti. E quindi, come dire, se parlavamo di repressione, di controllo, di videosorveglianza, anche questa è una forma di controllo proprio della forza lavoro tramite comunque delle come dire, questioni ormai molto note, ma che via via insomma vanno accelerandosi. Quindi tramite lo studio dei dati e anche di tutta una serie di tecniche psicologiche, e quindi mentre le aziende abbattono i costi della forza lavoro, quindi o appaltandolo a soggetti formalmente indipendenti, oppure potremmo aggiungere anche grazie a tantissime forme ormai arcinote, insomma, rispetto, che ne so, all'alternanza scuola-lavoro piuttosto che gli stage, i tirocini e quant'altro, ebbene devono anche assicurarsi che effettivamente una quantità di lavoro definita e controllabile venga svolta.
Ascolta Radiazione.
Ed è questo un articolo, comunque, dicevamo, su InfoOut, molto interessante, tra l'altro rispetto anche al controllo dei lavoratori tramite le app. Ne avevamo parlato anche intervistando un ex lavoratore Foodora di Milano e uno di Torino, che insomma ben ci avevano spiegato come funziona anche il loro lavoro, pagato qualcosa come 5 euro all'ora per sfrecciare con la propria bicicletta e con il proprio smartphone da un posto all'altro a seconda insomma dei comandi che arrivano da Foodora. E quindi anche questo articolo prosegue, poi non ci dilunghiamo molto, ma da una serie di dati e di considerazioni insomma sulle quali è piuttosto urgente riflettere, ma soprattutto agire. E adesso che sono le 17:28, come stavo preannunciando prima, o meglio come stavo blatterando prima, lascio di nuovo la parola e vediamo insomma se riusciamo così al volo anche a parlare di nuovo di musica.
Inizia così al volo proprio. Allora, aspetta che mi attrezzo. Sì, perché abbiamo recuperato qui sotto in piazzetta i fratelli Kamikaze. E già che c'eravamo, gli abbiamo detto venite su e così facciamo un'intervista. Allora, mettiamo una qualcosa di musica. Aspetta che non ci vedo un tubo. E così li facciamo accomodare e mettiamo a posto i microfoni. Questa che mi piace un casino. Odio i francesi.
Barla. Vorrei rubare quello che mi apparteneva. Sì, vorrei rubarla e nasconderla in una cassa di patate. Di patate. Il custode parigino che spiava le bambine dell'asilo. Lassù una civetta urla ed io ancora non ho iniziato il mio lavoro ora. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. La scuola è una gran cosa, e soprattutto se ti insegnano ad amare i capolavori del passato.
curando la tela col rasoio e con le
unghie. E allora sono le 17:31 e siamo qui con due rappresentanti dei Fratelli Kamikaze, un progetto musicale che infesta Padova da qualche anno, cantandone pregi e difetti con un'analisi attenta di quello che succede a Padova e che non viene cantato dai quotidiani. Infatti si trovano molto spesso anche in collisione proprio con la stampa cittadina, oltre che con i diversi sindaci di qualunque colore siano. Hanno sempre avuto, qualunque sindaco ha sempre avuto buone parole per voi. Aspetta, mi devi mettere più vicino perché non siamo... Possibile essere acceso? Forse te l'ho dato spento addirittura, ecco. Perché abbiamo una strumentazione, diciamo che dobbiamo per una festa l'8, 7, 8 e 9 luglio, proprio anche per cercare di comprare qualcosina che funzioni meglio. Abbiamo un mixer stupendo.
Ok, perfetto.
È stato un investimento dello scorso anno. Allora, diciamo appunto che ogni sindaco ha avuto buone parole per voi, i quotidiani sempre vi ammirano. E voi avete sempre anche preparato delle risposte molto interessanti.
Ma sindaco, non credo, della giunta che c'era una volta, cioè, del sindaco Bitonci, una volta l'assessore alla sicurezza, cioè, guarda, che insulti ci ha detto su, perché mi ricordo la storia che era uscita sul Mattino, proprio che diceva questi qua dobbiamo prendere le calci in culo. E i loro genitori li hanno educati, perché per il semplice motivo che era uscita la storia che abbiamo avuto con i carabinieri, che era uscita sui tutti i giornali italiani e nazionale, che eravamo un po' stati aggrediti un po' dei sì. Carabinieri. E lui ha risposto così perché un uomo di legge e di istituzione è normale che vada dalla parte dei carabinieri, non andrà mai dalla parte delle persone. Infatti anche ieri ci siamo svegliati, abbiamo trovato... Ieri, è vero? Ieri o due giorni fa? Abbiamo trovato sul Mattino e sul Gazzettino le nostre facce stampate in prima pagina, vabbè, se all'incirca sì, che dicevano che noi eravamo dietro le sbarre, che eravamo dietro finite dietro le sbarre.
Perché?
Per la storia dei carabinieri. Mentre dormivo io per andare a lavorare di notte, è arrivata mia madre, mi ha svegliato e mi ha detto: Hamid, guarda che sei finito sul Mattino, sul Gazzettino. Io ho detto: cosa? Come? Perché? Perché mio padre stava andando al centro, perché mia sorella va al centro degli invalidi, piccolina, con l'autista del polmino, e l'autista del polmino gli fa mio padre, perché mi conosce, gli fa: scusi, ma signor Talibi, ma suo figlio è stato arrestato? Gli fa: no, guarda che mio figlio a casa che adoro. E gli fa: guarda che hanno scritto sul Mattino che suo figlio. Infatti sono andato a leggere sul Mattino, c'era scritto: i tre ragazzi che urlarono la serie ai carabinieri sono venuti dietro le sbarre. Il leader dei Fratelli Kamikaze e i suoi amici, sono finiti dietro le sbarre. Infatti mi sono alzato, c'erano chiamate, le persone mi chiamavano per sapere. Ho detto: guarda che sono a casa, non è successo niente. Infatti c'è stata la sentenza, doveva esserci una sentenza, un'udienza, il 23, vero? Il 23 è stata rinviata perché c'era lo sciopero degli avvocati, perciò non c'è stato ancora neanche una sentenza di niente, loro hanno già scritto che noi eravamo dietro le sbarre. Cioè, è una cosa pazzesca veramente, non capisco questi giornali. E poi infatti diffamazione e calunnia quella, perché se una sentenza non c'è ancora stata, cioè mettere l'immagine dei ragazzi, di noi tre, io, lui e un altro nostro amico, e i nostri nomi e cognomi, cioè le persone come reagiranno quando vedono le nostre facce stampate prima pagina, sul Mattino, sul Gazzettino, come reagiranno le nostre famiglie? Per fortuna che ero a casa e i miei familiari erano più tranquilli perché ero a casa.
Avevano la prova che non eravate dietro le sbarre.
Non ho fatto niente.
Questo è un ottimo esempio dell'informazione padovana.
Ma la cosa, sinceramente, la cosa che ci ha fatto male è che cioè, il Mattino non ci ha neanche contattato per avere un'intervista, per sapere o assicurarsi, o il Mattino Gazzettino per assicurarsi che veramente non siamo finiti dello sbarre. Proprio non so se li avranno chiamati, proprio hanno messo l'intervista e basta, è finita là. No, cioè...
In effetti riuscire a capire chi ha dato questa fantastica notizia a tutta la stampa, perché deve essere stata una
sì,
velina che è partita.
Perché non penso che l'hanno presa la testa loro, cioè hanno preso l'iniziativa loro, hanno iniziato a scrivere così alla cavolo, così l'hanno tirata fuori. Non penso. Penso che ci siano delle persone che gli hanno dato quella falsa notizia. Non voglio che... Vabbè, c'ho in testa, c'ho un'idea.
E comunque penso che qui ci sia anche esperienza di sentenze per quella frase, no? Non è capitato qualche anno fa. una sentenza, c'è stata solo l'accusa.
Di cosa?
Per la stessa identica frase durante un corteo.
Ah,
proprio in quegli anni. Cioè, quello, sì, più, noi... come quello più che anno era, mi sono anche dimenticato quando è che è successo.
Ma proprio, noi, è una presa in giro la nostra.
Sì. 2006.
Ma il bello è che questa, il fatto di Nassiria, ce l'hanno messa in bocca i carabinieri. Perché noi non l'abbiamo, non è mai uscita la nostra bocca, non sapevamo all'epoca, non sapevamo neanche cosa.
No, infatti, perché
non sapevamo neanche cosa c'entrava da Siria, non sapevamo neanche la strage di Nassiria se era successa, no? Quando ce l'hanno detto, quando hanno tirato fuori. Da dove hanno tirato fuori Nassiria? Dal testo di Città del Peccato, la canzone più famosa a Padova. L'hanno tirato fuori perché il mio collega, nella parte sua, chiude dicendo: l'esercito, la pulizia, anche se sembra Nassiria. Anche se sembra Nassiria. Loro l'hanno presa e ci hanno messo in bocca che noi urlavamo Nassiria.
E infatti quello che lo fai, perché Città del Peccato è una delle canzoni più ascoltate da ragazzini di tutte le nazionalità e tutte le provenienze che sono a Padova, la conoscono tutti, perché descrive quella Padova che i giornali, i telegiornali, nessuno racconta, che però chi cammina per strada invece vede tutti i giorni.
Sì, è vero. Infatti noi a volte ci fa pensare il fatto che un po' i carabinieri ci sono venuti un po' addosso contro. Penso soprattutto per Città del Peccato, perché il fatto è come dire che stavamo sputtanando un sistema che, cioè, hai capito, che le persone che alcune persone cercavano di nascondere, che c'è, cioè, alcune persone cercavano di nascondere, che a loro dava fastidio un po', perché come se noi gli dicessimo che voi non facevate niente.
Vabbè, ma una volta quando io stavo per chiederglielo, ho fatto la battuta solo un altro, se i cani della narcotici che girano per il centro hanno la sinusite, perché non serve essere un cane antidroga quando passi in piazza Cavour,
sì,
cioè devi stare attento perché sbagli anche tu, lì ti arriva una nuvola di erba incredibile e sbagli anche tu, solo se ci passi in piazza Cavour, non è che serve essere, oppure lo spaccio in stazione davanti, c'è tutta la sicurezza schierata, no? Con i Kalashnikov e davanti c'è il ragazzo che si tira la coca, l'altro che spaccia.
Vabbè, perché secondo me, perché quella realtà là alcune persone fa bene nei loro interessi, perché anche una volta un mio amico cosa mi disse una volta, stavo passando per Piazza delle Erbe di sera, da lontano mi fa, mi viene un secondo qua, gli ho detto dimmi, mi fa guarda di là, se tu fossi uno sbirro, guarda da lontano, non sapresti riconoscere i pusher? Gli faccio facilissimo, guarda, è pieno di pusher, ci sono solo loro, e mi fa non capisco. Io ho detto vabbè, per loro va bene così, quando devono fare delle foto per il mattino in prima pagina per vedere le persone che lavorano, vabbè, allora sì, vanno, fanno la rettata, vanno dalle persone anche sbagliate, che a volte che non fanno niente, e fanno quelle due foto da mettere sul mattino, ora che noi stiamo lavorando, e poi è finita là. Sì, quella è una cosa che dà fastidio un po',
con uno spazio alla luce del sole.
Infatti, ritornando sulla canzone che stavamo per far uscire, è per questo motivo qua non abbiamo voluto farla uscire, perché c'è un processo in corso. Avevamo paura che un po' si attaccassero un po' a delle parole che dicevamo noi dentro la canzone. E per quello abbiamo detto un po' la rimandiamo, non abbiamo ancora fissato la data, perché il video è pronto e tutto. È una canzone molto pesante, perché se Città del Peccato ha fatto il boom, secondo me anche questa farà di più. Perché proprio si chiama Quando la notte scende. Perciò, secondo lei di cosa parliamo? Parliamo di tutto quello che succede quando la notte cala su Padova.
E ne succedono delle belle. Tra l'altro... a me piace anche molto la vostra canzone Goodbye, perché io non ero lì, ma il ragazzo di cui parlate era un ospite delle
Aziz.
Aziz era ospite, sì, delle comunità per minori, comunità familiari.
Sì, è vero, noi abbiamo voluto dedicargli quella canzone a lui e anche al ragazzo che c'era sull'immagine finale, anche l'altro nostro amico, proprio per dare un esempio ai ragazzi, per dirgli vara, a volte se seguite queste strade qua è facile che ha fatto questa fine qua che hanno fatto i ragazzi, perché l'altro ragazzo che era vicino a lui è un nostro amico che si è suicidato, da quello che dicono. E infatti negli ultimi periodi vedevamo quel ragazzo, nostro amico, vedevamo che soffriva, che veramente era arrivato al culmine, però finché era con noi a Padova qua riuscivamo un po', capito, a farle cambiare idea, a stare più tranquillo, guarda che noi ti vogliamo bene. Quando gli è arrivato il crollo, quando è cambiato città, è andato via a vivere a Bologna, là non ce l'ha fatta più. Abbiamo sentito la notizia che infatti dice, ma io e lui, prima di montare il video con le scene finale, abbiamo fatto di tutto per trovare le foto di Aziz, proprio perché ci faceva piacere metterli in memoria Aziz, perché vabbè, dicono che l'hanno ammazzato, allora se è così, perché almeno un po' di giustizia la vogliamo il caso, vogliamo sapere cosa è successo veramente quella sera là, perché c'erano delle persone che uscivano dal carcere che dicevano che l'hanno picchiato, l'hanno ammazzato quella sera.
Sì, sono state più versioni su quello che è accaduto,
però la che si è chiusa là la storia è finita là.
E tra l'altro anche fa pensare, perché vedo anche tutti quei ragazzini, soprattutto tunisini, tra i 15 e i 19 anni, tutti girano per Padova come randagi e che veramente stanno rischiando di impazzire. Alcuni di loro, man mano che va avanti, lo trovi che è sempre meno lucido e sempre più confuso. Vengono pestati abitualmente da esercito, carabinieri, polizia e vengono usati per riempire le strade di Padova di eroina. Ma e anche in questo caso vengono lasciati fare sia loro che i loro capi che tutti gli altri. Questi ragazzini si stanno rovinando, ma proprio tanto, l'intera generazione che sta finendo male.
Sì, purtroppo sì, è vero, perché loro sono vittime del sistema. Perché i ragazzini che vedono, è vero, via, anche noi da un po', da un certo punto li chiamiamo cani randagi, perché veramente sono dei come dei cani randagi, perché le istituzioni non fanno niente per aiutare questi ragazzi. Li mettono in condizione di delinquere e poi di impazzire, li mettono in condizione di impazzire. Perché? Perché questi ragazzi, alla fine, se un sistema sociale non esiste, i ragazzi non hanno... Cioè, che un ragazzo, vabbè, ammettiamo che viene fuori dalla comunità. Se non li mettono in condizione di lavorare o trovare un lavoro, lo aiutano. È normale che al ragazzo più facile sia lì la strada più facile, che è il degrado, lo spazio. E poi, a Padova, non penso che sia difficile ad arrivare a quella strada là.
No.
È la strada più facilissima, perché anche noi ci siamo passati per quella strada. Grazie a Dio, sì, abbiamo capito molto presto, ne siamo usciti. Però anche noi siamo passati. Perché? Perché proprio per quello. Perché una persona non sceglie di andare in quella strada là. Essendo soprattutto figli di immigrati, e sto la maggior parte figli di operai. Cioè, ragazzo, non è che si permette di andare da suo padre e dirgli ogni giorno: papà, voglio comprarmi scarpe da 100 euro. Che vedendo il padre che mantiene una famiglia intera e tira avanti, cioè, si spacca la schiena per portare avanti la famiglia. Non è che puoi permetterti tanto. È normale anche noi. Il motivo che ci ha portato su quelle strade là da giovani è per quello, proprio per quel motivo, ma non per arricchirci, solo per vestirsi di marca e fermati come gli altri nostri coetanei, perché vedevamo i coetanei a scuola, che vestiti tutti tirati di marca, che avevano i soldi. Noi è normale che alla fine cerchi il modo più facile per arrivare a quella strada là. Cioè, che è quello.
No, no, è vero, e questa cosa nessuno la sta volendo affrontare. Io vi ringrazio, spero tanto di sentirvi presto, sicuramente ci sentiremo presto,
sì,
ma magari ci
altro.
Per altre cose, magari ci sentiremo anche per la radio, no? Adesso sì, vi ho detto,
volentieri.
Diffonderemo il vostro numero agli organizzatori dei nostri concerti, vi abbiamo già visto qua sotto diverse volte. Cantare fa piacere, soprattutto anche veramente, ti raccontavo prima, ieri ho fatto 9 ore di musica trap e fa piacere, però, perché questi ragazzini possono anche sentire una musica, che una sonorità che conoscono, ma che dia un messaggio,
sì,
anziché...
Sì, perché purtroppo dico le due cose, perché purtroppo sta musica del giorno d'oggi, la musica trap, proprio sta facendo diventare i ragazzi proprio scemi, stupidi, perché non capire, i ragazzini quando li parli dici: cos'hai capito da sta canzone? No, ti dice per caso: cazzo me ne è, cioè, ma dimmi che cosa insegni a sto ragazzino qua? Perché noi ci sentiamo responsabili quando scrivo. Io, prima di buttare giù una parola, una rima, io ci penso 3000 volte prima di buttarla giù, perché so che sono responsabile, perché i ragazzini piccoli, soprattutto i più giovani, mi ascoltano e prendono il messaggio. Io mi vergognerei a dare un messaggio negativo ai giovani. E usiamo anche la nostra esperienza, quello che abbiamo avuto, per poter aiutare i ragazzi. Quando trovi i ragazzi in giro che ti dicono: guarda, abbiamo imparato tanto da voi. Per noi quella è la più grande soddisfazione, i soldi non sono per niente, per noi non ce ne frega niente dei soldi, o avere la fama, perché se la volevamo, andate tranquillo, guarda che ci arrivavamo.
Ci sono delle, sì, ho notato guardando YouTube che ci sono...
Abbiamo avuto dei presupposti per arrivare, per noi, a noi non ce ne frega niente di venderci alle major, noi vogliamo avere uno stile nostro e scrivere quello che pensiamo noi, non quello che pensano loro.
Però senti tu una cosa, minchia frate, 56 milioni di visualizzazioni, cioè noi, vabbè.
Ma perché
è un messaggio semplice, sì.
Sì, perché il suono è una musica, la trap, il genere trap, può fare qualsiasi persona. Anche lei si può svegliare domani e iniziare a farla con l'autotune e sparare minchiate, e la può fare anche lei. È la musica più facile, è la trap.
Ho visto che però bisogna essere vestiti bene. Cioè, costosi.
Sì, è quello, la maggior parte dei videoclip trap, la musica trap, gira solo su quello. Vanno dalle marche in giro, li fanno pubblicità e li vestono gratis. È quello, senza contratto, senza niente, non gli danno né soldi né niente. Adidas, tutte le marche là, gli danno soldi, gli danno vestiti gratis per fare la pubblicità. È quello.
Ah, ecco come funziona, vedi quante cose si imparano qui alla rabbia del sabato sera. Allora, vi ringraziamo per il tempo che ci avete dedicato e sicuramente a rivederci e a risentirvi.
Grazie anche a voi e ciao a tutti.
Buon pomeriggio e bocca al lupo per tenerci aggiornato su questo processo.
Ok.
Va bene, ciao.
Sta andando avanti ancora, però.
quando tu hai binari. Noi non restiamo inermi di fronte a tali serpi che ci rubano la natura credendoci dei vermi. Oh. Alla censura per mascherare la dittatura fatta da chi abusa di giacca e cravatta. Ma la Valsusa non ha paura, così come tutte quelle zone interessate dalla tratta. La saratura, i vostri concetti, la cura, i vostri elmetti, fino alla vittoria obbligatoria. Ora come la metti, l'ammetti, che ci vorresti netti come mela tra la mensetti. Due fieri credinetti, voi veri scemi abietti. Poi qua la mia gente osa, che da ciò non evade. Chi è a favore di sta cosa, perché non perde la casa? No, da Brescia al Basso Garda, fermarci è impossibile. Verso Valico a Trento, fermarci è impossibile. Valsusa e Mugello, fermarci è impossibile. Fermarci è impossibile, fermarci è impossibile.
Svegliatevi gente, non è un treno in Valsusa. Sono i vostri soldi, mangiati da chi li usa. Da uno stato di comodo, con la mafia collusa. Della vostra fiducia, di chi ne abusa. È la morte del mondo, tra rifiuti e amianto. Alzate le mani al cielo, e poi chiudetele a pugno. Per un nuovo giorno, ce lo insegna la storia. Resistere sempre fino alla vittoria.
E se sarà sconfitta, gliela faremo pagare. Partendo da un foro, fianco all'ultima scheggia. Parallela all'ultimo chiodo, che scheggia l'ultima trave. Orgoglioso della mia bandiera, un treno con sopra una barriera. Sfondo bianco, chi respira l'amianto. Scavando quella galleria, per citare i contro di questo mostro chiamato ferrovia. Non basta un'intera discografia.
Da Brescia al Basso Garda,
fermarci è impossibile. Da verso Valico a Trento, fermarci è impossibile. Valsusa e Mugello, fermarci è impossibile. Fermarci è impossibile, fermarci è impossibile.
E non è solo un treno, ma l'interesse della casta. Ogni buco binario, da destra a sinistra. E non è terrorista, chi difende la terra mettete vero in testa. La resistenza non c'è arresta, la protesta non c'è svolta. Champagne Molotov, dai da bere alla tua sete di rivolta. Del resto la violenza, narrazione alla violenza. E fa più rumore un manganello che pesa. Il Parlamento fermerà la TAV, no garantito. Un cantiere non è un forte convertito. Questo stato non c'è, ma va salito. Ogni sbirro fuck them, un sasso è colpito. Fermarci è impossibile, fanculo i poliziotti. E opinionisti bastardi pagati dai soliti stronzi. O i vostri silenzi, ignoranti e bigotti. Io sto con le montagne come la banda Bassotti.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Allora, le 17:49 minuti qui in diretta di nuovo su radiazione.info con la rabbia del sabato sera e per l'appunto, come preannunciato prima, c'è stata l'occasione proprio al volo letteralmente di fare un po' questa chiacchierata assieme ai fratelli Kamikaze, gruppo piuttosto noto soprattutto tra i giovani e i giovanissimi e soprattutto all'interno anche di quartieri come il nostro dal quale stiamo trasmettendo e insomma senz'altro speriamo anche di sentirli di nuovo presto sia insomma con le nuove canzoni ma soprattutto dal vivo. Adesso invece proviamo a contattare uno dei nostri inviati a Venezia, a Mestre, un po' sulle note di Eye of the Tiger come avevamo fatto la volta scorsa e vediamo se ci sono degli aggiornamenti dall'incontro di box popolare.
Nessun aggiornamento perché sentivo i pugni che andavano, si sentiva proprio il rumore, hanno detto grandissimo, bravissimo, sta vincendo e mi hanno
ottimo
messo giù. C'era troppo casino, ho detto ma dai, volevo mettere in diretta i suoni dei pugni. E invece niente.
Io volevo mettere in diretta Eye of the Tiger come si era fatto a suo tempo, però no, allora evidentemente.
Però Marti sta vincendo, quindi il campione della
box popolare Chinatown.
Ha già un video con un KO di un altro incontro, quello a Bologna.
Sì, poi c'era stata la diretta appunto con la famosa canzone di cui parlavo, però lì mi pare che erano in Austria
sì,
o in Germania, non sì ricordo. E sì, quando poi invece il nostro conduttore preferito, che è Frank, se non sbaglio, invece si era ritrovato a combattere con uno che pesava qualcosa come 30 kg più di lui, se non sbaglio, io mi preoccuperei.
E distribuiti in modo diverso.
Anche.
Perché era finito, ricordiamo, tra i pesi massimi.
Caspita.
Però non si è tirato indietro e da buon rugbista, a testa bassa, anche lui ha affrontato l'incontro.
E questo insomma gli fa onore, sì, oltre molto. Al fatto che è il nostro conduttore preferito.
Esatto. Allora, anche per oggi abbiamo fatto 3 ore di diretta.
Esatto, quasi, sì, sono le 17:52 minuti e quindi direi che ci salutiamo con tutti i nostri ascoltatori e tra l'altro adesso invece io mi soffermo qui a pubblicare un podcast di un'intervista che si è tenuta ieri mattina proprio al volo perché abbiamo sentito telefonicamente Aleida Guevara, spesso nota come la figlia del Che, ma al di là di questo una compagna e una donna molto in gamba, molto interessante, alla quale abbiamo fatto ieri mattina alcune domande rispetto alla situazione di Cuba, ma anche a quella del Venezuela, a quali possono essere anche gli insegnamenti da praticare tuttora nei termini della solidarietà e dell'antiimperialismo. E quindi insomma a breve pubblichiamo anche questa sì. Intervista.
Eccoci.
Ormai è stata.
No, ma un po' è andata.
Ok.
Sei in diretta, quindi ha vinto.
Grande incontro di Marte. Ha dominato nettamente.
Va bene, grazie.
Ti passo per l'aspetto tecnico, ti passo il nostro esperto qui in piazza.
Bene.
Pronto?
Sì.
Ma è la radio? Ma è la radio?
Sì, siamo alla radio.
Ah, scusa, sì, ciao.
Ciao. Ci puoi raccontare l'incontro?
Incontro, bell'incontro di Martin Freiberger della box popolare Chinatown, che ha vinto i punti con 4-5 punti di distacco almeno, e niente, tutti e due entrambi molto bravi, entrambi molto tecnici, quindi veramente un bel incontro.
Bene, grazie.
Bene, grazie a voi.
Ciao.
Ciao, grazie. E per l'appunto, quindi al volo, anche questa, esattamente come al volo è stata l'intervista ai fratelli Kamikaze, al volo abbiamo cercato di mettere...
La rabbia del sabato sera ha un talent.
Esatto.
Le rubriche musicali e rubriche sportive.
Esatto, abbiamo raggiunto tutto oggi. Quindi anche la rubrica sportiva ci ha dato questa diretta da Venezia Mestre, dove appunto la box popolare Chinatown, a quanto pare, ha trionfato. Siamo ben contenti anche di dare questa notizia. E quindi insomma andiamo in chiusura della rabbia del sabato sera di oggi, sabato 27 maggio. Come sempre ricordandovi di rimanere in ascolto di Radiazione. E visto che prima si nominava anche la questione un po' della nostra strumentazione, altrimenti detta anche potentissimi mezzi dalla sì. Sottoscritta, ricordo come spesso faccio anche che se vi piacciono le trasmissioni della radio e magari non siete nelle vicinanze di Padova, un modo anche per sostenerci anche con un contributo minimo, con quello che ciascuno vuole e può, è quello di fare una donazione proprio alla radio, che lo ricordiamo sempre, è una radio web indipendente che quindi vive solo grazie all'impegno di conduttori e sostenitori. E difatti sul nostro sito, praticamente un pochino a destra, ci sono tutte le indicazioni su come fare per poter dare un contributo a Radiazione, che noi per l'appunto useremo volentieri proprio per migliorare un po' la nostra strumentazione.
I potenti mezzi,
esattamente, sono proprio loro. E come si diceva anche prima, ricordiamo anche che il 7, l'8 e il 9 di luglio al Parco Milkovich qui a Padova ci sarà di nuovo, come l'anno scorso, la 3 giorni di radiazione in festa. Anche quella, insomma, una bella occasione per noi per far conoscere la radio anche in città, e un programma che adesso si sta arricchendo di parecchie iniziative e concerti, dei quali ovviamente prestissimo vi daremo ulteriori dettagli.
Ciao bei.
Esatto, ciao bei.
Il messaggero, l'unità, la stampa, il corriere della sera, la notte, la gazzetta del popolo, il ventesimo secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu, Radiazione.